File 40, pagina 271. Partorire nel lager, il destino dei neonati. Il destino di Giuliana e di Elena, che riuscirono a riabbracciare i loro bambini dopo la liberazione, anche se nel lager persero il marito e altri familiari, va considerato eccezionale, come lo è, in maniera ancora più incredibile, quello di un'altra giovane madre, come Mira Perlov, che ebbe la fortuna di sopravvivere con le sue bambine, che avevano appena 4 o 6 anni. Ma di questa storia parleremo nel capitolo dedicato ai bambini ad Auschwitz. Accanto a questi casi particolari, vanno ricordate le drammatiche vicende di altre italiane, deportate come prigioniere politiche ad Auschwitz, mentre erano in stato interessante e che portarono al termine la gravidanza in condizioni che non consentirono ai loro bimbi di sopravvivere. Per quanto ne sappiamo, solamente un'italiana, Aurelia Zatkla Gregori, ha partorito ad Auschwitz pochi giorni prima della liberazione ed è riuscita a rientrare con la sua bambina, mentre del bimbo nato nel campo il 5 gennaio 1945 da Josefa Leban, anche lei prigioniera di cittadinanza italiana, non sono pervenute notizie. Di Aurelia torneremo a parlare in questo capitolo. Ci furono altre 4 italiane non ebree che arrivarono gravide ad Auschwitz e non riuscirono a salvare i loro piccoli. Elda Jussa Berghignan, Carlotta Romano, Giovanna Onorato Mandorini e Vilma Zivek Vodipec vengono tutte arrestate nel corso dell'estate del 1944 tra Gorizia, Udine, Pola e Trieste, nelle province italiane del litorale adriatico. La più giovane è Giovanna, che ha 22 anni, la più anziana è Vilma, che di anni ne ha 30. Solo Elda è nata nel territorio ricompreso nell'Italia attuale, mentre Carlotta è originaria di Sarajevo, Giovanna della provincia di Pola e Vilma slovena. Sulle liste di trasporto che si sono conservate e nella documentazione personale che è stato possibile consultare, queste 4 donne sono indicate come prigioniere politiche di nazionalità italiana. In assenza di testimonianze che possano aiutarci a ricostruire le loro biografie, le ragioni dell'arresto e il loro destino dopo la liberazione, possiamo limitarci a mettere in luce alcuni elementi in comune nell'itinerario di deportazione. Dopo il loro arresto, avvenuto in data imprecisata tra giugno e settembre del 1944, e per motivi ancora da approfondire, le 4 giovani italiane vengono imprigionate nelle carceri triestine. Da Trieste sono poi deportate ad Auschwitz, probabilmente per essere impiegate come lavoratrici forzate per le industrie tedesche. Solamente per Elda Jussa disponiamo di qualche informazione in più, grazie soprattutto alla possibilità di contattare i suoi familiari. Coniugata dal 1942 con Natale Berghignan, Elda è stato interessante quando viene presa poco più che adolescente nei pressi di Dornberg, oggi Slovenia, probabilmente nell'ambito di un'azione repressiva contro i partigiani della zona. A catturarla sono gli uomini della Banda Spollero, una formazione armata guidata dal fascista ex repubblichino Olinto Spollero, nativo di Remanzacco, nella provincia di Udine. Quel giorno Elda sta rientrando al suo paese, San Pietro al Natisone, col fratello Ennio, poco più che adolescente, dopo essersi recata a Trieste per vendere i prodotti della terra e acquistare il sale necessario per conservare la carne macellata in casa. In tempo di guerra spettava alle donne aiutare le famiglie e procurarsi i generi di sussistenza e a gestire i commerci e i baratti dei prodotti essenziali per la sopravvivenza. Mentre Ennio riesce a scappare, Elda viene catturata e portata a Trieste per essere interrogata su possibili legami con la Resistenza. Dopo un periodo di durata imprecisata nel carcere del Coroneo, viene deportata ad Auschwitz, dove è immatricolata col numero 88656. Giovanna Onorato Mandorino, nativa della provincia di Pola, entra nel lager quasi negli stessi giorni, dal momento che il suo numero di immatricolazione è il 88741. Delle altre due italiane, Vilma Zivek, Vodipec e Carlotta Romano, non conosciamo né la data di deportazione né il numero di matricola di Auschwitz, ma i loro nomi risultano nella lista delle 510 prigioniere trasferite il 24 ottobre 1944 a Chemnitz, campo satellite di Flossenbürg, insieme a Carlotta e a Elda. Quello che lega drammaticamente il destino di queste quattro giovani italiane è che quando giungono ad Auschwitz sono allo stadio iniziale della loro gravidanza e che la loro condizione diventa visibile quando sono già state trasferite nel campo successivo. Non sappiamo se Elda, Vilma e Carlotta si siano conosciute nel campo femminile di Birkenau, affollato fino all'inverosimile tra la fine dell'estate e l'autunno 1944, anche se non possiamo escludere che siano state assegnate a sottocampi di lavoro diversi. Nel lager fare conoscenza nel senso di scambiarsi qualche parola di conforto o tessere un minimo di legame di solidarietà era un'opportunità molto limitata, non solo perché la lingua poteva costituire un ostacolo alla comunicazione laddove le baracche erano popolate da prigioniere di diverse nazionalità, ma anche perché il dialogo tra prigionieri era vietato dalle regole del campo. Poteva svolgersi per frammenti di frasi sussurrate solo durante il lavoro, per coloro che si trovavano fianco a fianco nello stesso comando o la sera nelle cuccette prima di crollare sfinite dalla stanchezza e dalla fame, o magari nei momenti concitati in cui era permesso servirsi delle latrine. È forse più probabile che queste donne si siano incontrate a Chemnitz, campo satellite di Flossenbürg, dove sono state trasferite con lo stesso trasporto. Non è attestato in via definitiva se il numero complessivo delle prigioniere italiane che arrivarono il 24 ottobre 1944 insieme a centinaia di altre donne di diverse nazionalità, sia di 150 recluse, come risulta dal sito della KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, o di qualche unità inferiore, perché molte donne erano slovene e croate, ma si trattò di un gruppo relativamente poco numeroso che si recava a lavorare nella stessa fabbrica, la Astra Werke, diviso in due turni, uno di notte e uno di giorno, quindi è plausibile che il contesto più circoscritto abbia favorito i contatti tra di loro. Per 3 mesi e mezzo Elda e le compagne lavorano come schiave per un'industria tedesca, patendo la fame, la fatica e innumerevoli privazioni, aspettano un bambino e avrebbero bisogno di una alimentazione di cure adeguate, ma è pericoloso farsi scoprire incinte quando si è prigioniere senza diritti in un lager dove la vita dei reclusi non ha alcun valore. Ma quando la gravidanza non può più essere nascosta, il 6 febbraio 1945 Elda, Giovanna, Vilma e Carlotta, insieme ad altre quattro prigioniere, due polacche e due russe, nella stessa condizione, vengono trasferite a Ravensbrück, il grande campo di concentramento prevalentemente destinato alle donne, che prevede anche delle baracche per i parti. La lista di trasporto rappresenta un documento eccezionale che fornisce informazioni importanti. In primo luogo, l'indicazione di schwangere Frauen, donne incinte, è esplicita per giustificare questo trasferimento, dal momento che Flossenbürg non era attrezzato per le nascite. In secondo luogo, se ne ricava l'informazione che le donne non ebree che aspettavano un bambino non venivano uccise prima del parto, anche se i neonati erano poi lasciati completamente privi di cure adeguate. Giunte a Ravensbrück, Elda, Vilma, Giovanna e Carlotta sono indicate come politiche con la categoria Schutz. La Transportliste menziona un altro dato: il trasferimento delle otto donne fu preparato il 5 febbraio 1945 e fatto partire il giorno dopo, anche se nei documenti individuali delle quattro italiane è indicato il 12 febbraio 1945 come data di immatricolazione a Ravensbrück. Non sappiamo interpretare questo scarto temporale, considerata la distanza tra i due campi. Potrebbe mancare un documento, oppure le prigioniere potrebbero essere state in quarantena prima di essere registrate come ingressi. A Ravensbrück vennero alla luce centinaia di neonati, ma pochissimi sopravvissero. Il Geburtenbuch, registro delle nascite del lager, riportava meticolosamente i nomi delle partorienti, le date e l'orario del parto, oltre ad altre informazioni generali sulla nascita, come ad esempio il nome dell'infermiera che aveva assistito. Se buona parte degli archivi fu distrutta dai nazisti prima di abbandonare i campi di concentramento, o comunque non furono più ritrovati dopo la guerra, i nomi di Giovanna, Carlotta e Vilma sono rimasti registrati nel giorno del loro parto. Che la loro gravidanza fosse molto prossima al termine lo si evince dalle date in cui partorirono. La prima è Vilma, che appena una decina di giorni dall'arrivo a Ravensbrück, il 16 febbraio 1945, partorisce un bimbo che chiama Eugen, nato col forcipe e con l'aiuto di Schwester Gerda, l'infermiera. Il piccolo resta in vita poco più di un mese e viene dichiarato morto il 23 marzo. Un mese dopo anche Carlotta dà alla luce il suo Saxa Alexander, che nasce il 17 marzo alla presenza dell'infermiera Ruth e agonizza fino al 18 aprile. Giovanna Mandorino invece partorisce suo figlio Frank il 23 marzo 1945, sempre con Ruth nel ruolo di ostetrica. Nove giorni dopo il suo neonato è già morto di stenti e di denutrizione. Di Elda partoriente e della sua creatura purtroppo non è stato possibile ritrovare alcuna traccia. Negli stessi giorni in cui le italiane danno alla luce la loro creatura, il registro dei parti documenta molte altre nascite. Le condizioni sono terrificanti e quasi tutti i bambini muoiono di stenti, ma è anche scioccante constatare l'ossessione nazista per la documentazione dei loro crimini e per i numeri. Tra i pochissimi che si sono salvati ci sono due bimbe, Wanda Veronica e Sylvie Johanna, rispettivamente di nazionalità polacca e francese, nate lo stesso giorno, il 21 marzo 1945, a distanza di pochi minuti l'una dall'altra. Le testimonianze delle loro madri, entrambe portate in salvo in Svezia nell'ambito del progetto umanitario chiamato White Buses, ci aiutano a far luce sulla situazione terribile delle nascite nel lager e sulle scarse possibilità di sopravvivenza dei piccoli. Stefania Papiewska, 22 anni, politica polacca, è menzionata nella stessa pagina del registro delle nascite, dove compare anche Giovanna Mandorino come partoriente, il 21 marzo alle 5 del mattino, quando viene alla luce una bimba di nome Wanda Veronica. L'infermiera è sempre Ruth, di cui ignoriamo il cognome e ogni altra informazione, ma dalla deposizione che Stefania rilascia in Svezia a Trelleborg il 25 aprile 1946 emerge che Ruth era una prigioniera di nazionalità austriaca a cui fu affidato il compito di ostetrica, o forse era una professione che esercitava anche prima della deportazione e che fece del suo meglio per aiutarla. Nell'intervista Stefania testimonia le terrificanti condizioni dei neonati, che non venivano neppure lavati e giacevano nudi o con pochi cenci luridi addosso, tutti insieme in una baracca dove le madri potevano vederli solo una volta al giorno. Madeleine Liuska Guignard, deportata a 20 anni perché milita nella resistenza col marito Jean Aylmer, partorisce un'ora dopo la sua Sylvie Johanna, assistita da Schwester Terza, di cui non abbiamo potuto ritrovare traccia. La sua testimonianza è tardiva, scritta nel 1995 per il 50° anniversario della liberazione di Ravensbrück, con l'aiuto della giornalista Marcel Routier, nel ripercorrere la spaventosa mortalità giornaliera dei neonati. Madeleine ricorda di aver cantato per una prigioniera russa che aveva appena partorito in cambio di 2 tettate di latte per la sua Sylvie. Un particolare straziante, che rievoca anche nel caso di una sfortunata mamma italiana che le chiese di cantare per far addormentare il suo piccolo agonizzante cullato dal suono della melodia. Si trattava forse di una delle nostre italiane? Pagina 277.